Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano, che dedicheremo in modo eminente, in modo pieno, al matrimonio della Beata Vergine Maria con San Giuseppe. Un tema che avevamo già toccato qualche anno fa, ma che riprenderemo in modo più organico, soprattutto appoggiandoci a un testo che vi presento fra breve, una monografia dedicata proprio a questo tema e alla Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino e alla famosa Questio dedicata appunto al nostro tema. Vedremo come la ricchezza, ecco, della trattazione tommasiana del tema del matrimonio della Beata Vergine Maria. Cari amici, prima di partire col tema quindi di questa sera, colleghiamoci brevemente perché la scorsa puntata l'abbiamo dedicata a Betlemme, alla grotta di Betlemme, alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo a Betlemme, insieme a Maria Giuseppe e agli animali che appunto erano presenti nella grotta. E abbiamo visto come vi sia un'analogia profondissima fra il Calvario e Betlemme, il Calvario e la culla di Betlemme. Di fatto la solitudine, la sofferenza, il freddo a cui è esposto nostro Signore fin dall'istante della sua nascita, dal primo istante della sua nascita, è anticipazione delle sofferenze che patirà per tutta la sua vita e in particolare sul Calvario al momento della sua crocifissione. E ci eravamo lasciati con questa immagine, con questa analogia. Avevamo anche visto come vi è quell'altra bella analogia spiritualmente fondamentale fra la grotta fredda, aspra, dura, che ospita il Salvatore alla sua nascita e il nostro cuore, che appunto in qualche modo spesso quando scegliamo il peccato, quando abbandoniamo la legge di Dio, può tristemente assomigliare a questa grotta per asprezza e per freddezza, mentre invece Gesù che vuole nascere e rinascere incessantemente nel nostro cuore, vuole trovare posto nel nostro cuore per abbracciarlo e per donare al nostro cuore tutte le grazie che appunto il nostro Signore ha riservato per ognuno di noi, è bene che trovi appunto un luogo accogliente, non un luogo freddo, non un luogo arido, ma un luogo appunto accogliente. Ebbene, se la croce è misticamente già presente a Betlemme, potremmo inaugurare il tema di questa sera, che è qualche riflessione sul matrimonio di Maria e di Santa Maria e di San Giuseppe, osservando come il loro santo matrimonio, il loro santo sposalizio, questo miracolo di santità, perché la santità della più santa, fra le creature, cioè Maria Vergine, si unisce alla santità del più santo fra gli uomini dopo Maria Vergine, quindi questo trionfo straordinario di santità che custodisce il Salvatore nel momento della sua nascita, ci insegna molte cose, ci insegna che a partire dalla grotta di Betlemme, in realtà anche da prima, al centro del matrimonio di Santa Maria e San Giuseppe vi è la croce. Vi è la croce, vi è la contemplazione del Messia crocifisso, di Gesù crocifisso, vi è l'accettazione della croce e vi è unione alla croce di Cristo. E questa lezione, matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe, è un matrimonio tutto ancorato, tutto raccolto attorno alla croce, matrimonio crocifisso in un certo senso, dove la santità immensa dei due sposi è una santità tutta fondata sulla contemplazione di inaudita profondità che nessun altro uomo ha potuto avere quanto l'hanno avuta loro, in un certo senso, appunto la contemplazione del crocifisso, la contemplazione del crocifisso. La contemplazione del crocifisso sia pur contemplato a Betlemme nel momento aurorale della sua presenza sulla terra, della sua incarnazione, quando appunto è bambino in fasce, ma pur bambino in fasce è già perseguitato, è già abbandonato, è già rifiutato E questa è già croce. La lezione che traiamo da questo fondamento del matrimonio della Beata Vergine di San Giuseppe è che, come il loro matrimonio è stato il più fecondo fra tutti i matrimoni, perché ha dato al mondo nulla di meno del Salvatore, del Messia, dell'uomo Dio, così allo stesso modo nessun matrimonio cristiano è fecondo come il matrimonio che appunto si fonda sulla croce di Cristo. Quindi un matrimonio che si fonda sulla scelta volontaria, sull'accettazione, sulla preparazione ad accettare le croci, le prove, le solitudini, gli sconforti, gli abbandoni, la povertà che nostro Signore potrà permettere, o che si incontreranno, croci che si incontreranno nello sforzo, nel tentativo di essere sposi veramente cristiani. Chiaramente questo abbiamo molte prove di questo nella storia della Chiesa, le coppie di genitori santi che appunto avevano compreso il dinamismo spirituale della croce e sapevano davvero contemplarla, soprattutto nel santo sacrificio della Messa, porta frutti spirituali immensi. Per fare l'esempio più facile, più semplice, i genitori di Santa Teresina del Bambino Gesù, che i coniugi Martin, che appunto avevano accettato e fondato la loro vita matrimoniale sulla croce, sull'unione a nostro Signore Gesù Cristo, che offre se stesso in modo incruento sull'altare tutti i giorni, a ogni ora del giorno, in tutto il mondo, sugli altari in cui viene celebrata il santo sacrificio della Messa, e i coniugi Martin, i genitori di Santa Teresina, appunto, avevano scelto di fondare sul nostro Signore e quindi sulla croce il loro matrimonio, e questo diede loro la forza soprannaturale di educare in modo veramente cristiano le figlie, di formare delle anime sante e di avere il dono di tutte le figlie chiamate da Dio alla vita religiosa e contemplativa, tranne un'unica figlia che accudì il padre nella sua vecchiaia. E in più di avere una grande santa come Santa Teresina, che è di Lisieux, che appunto rischiarò l'intero mondo cattolico nella sua breve vita e soprattutto dopo la sua morte, con la conoscenza sempre più diffusa delle sue opere e della sua santità meravigliosa. E quindi da Betlemme noi riprendiamo il nostro cammino oggi, affrontando in modo tematicamente più, diciamo, strutturato, più ordinato, il tema appunto del matrimonio della Madre di Dio, ma per essere più precisi, il matrimonio della Beata Vergine con San Giuseppe, perché di fatto la prima ingiustizia sarebbe proprio dimenticare la pienezza di ruolo, di importanza che ha la figura di San Giuseppe nel matrimonio della Beata Vergine Maria. E sapete tutti molto bene come Maria si rivela in un certo senso tardi nella storia della Chiesa. La pienezza della venerazione per Maria Vergine, la pienezza della affermazione della centralità di Maria è relativamente tardiva, e sappiamo anche quali sono i motivi profondissimi per cui Dio ha predisposto che fosse un crescendo la gloria di Maria, la centralità di Maria accanto a Gesù Cristo. E allo stesso modo, a maggior ragione, vale questo discorso per San Giuseppe. San Giuseppe ha avuto a sua volta un destino di vita nascosta nella storia della Chiesa, come l'ha avuta nel Vangelo, come l'ha avuta nella vita che ha condotto su questa terra. Perché San Giuseppe sappiamo che è uomo del silenzio, sappiamo che è uomo del mistero, nel senso che è figura simile a quella dei più antichi patriarchi, una figura veramente avvolta dal mistero. Eppure in questa sua, chiedo scusa, in questo suo silenzio, un silenzio superiore a quello della stessa Beata Vergine, nel senso che San Giuseppe, con la sua immensa santità, umiltà e amore del nascondimento, attraversa le pagine del Vangelo in modo estremamente discreto. Essenzialmente è presente nel testo evangelico, nei Vangeli dell'infanzia di Gesù, e poi non ci sono più parole su di lui, ma proprio in ciò sta la sua grandezza. E la scoperta di San Giuseppe, il riconoscimento di San Giuseppe è crescente, è lento ma crescente, vorrei dire inarrestabile, anche se invece purtroppo ha avuto anche dei punti di arresto e vedremo quali. E sulla scia di Maria anche lui viene scoperto sempre di più e sempre meglio, fino a essere riconosciuto patrono della Chiesa universale e intercessore potentissimo in cielo per tutti coloro che appunto gli si affidano sinceramente. E ora iniziamo il nostro tema cercando di capire che come sposi cattolici abbiamo moltissime lezioni da apprendere dal matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Abbiamo molte lezioni perché è chiaro che nessun matrimonio ha mai avuto né mai potrà avere un livello di santità, di pienezza, di autenticità, di amore di Dio come fondamento, quanto quello della Beata Vergine e di San Giuseppe. Come nessuno è superiore in santità e può essere superiore in santità ai due genitori di nostro Signore Gesù Cristo, così nessun matrimonio può ambire a raggiungere la purezza, la pienezza e la profondità del matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Questo è una verità così evidente che non c'è bisogno di dimostrarlo. L'Immacolata è anche sposa. L'Immacolata non è solo madre di Gesù Cristo, non è solo madre del Dio fattosi uomo, del Verbo incarnato, del Salvatore. È anche vera sposa di San Giuseppe. È anche vera sposa di San Giuseppe. E è importante difendere questo ruolo di Maria, è importante capire la natura di moglie, oltre che di madre, di Maria Vergine. Perché se come madre è modello esemplare, assoluto, di perfezione, di santità nel ruolo di madre, come moglie ha le stesse caratteristiche, quindi è un modello che ogni moglie può prendere a esempio nel proprio ruolo, nella propria vita quotidiana, così come San Giuseppe è modello di una perfetta paternità, ma anche di una perfetta incarnazione del ruolo di marito. Stante la santità con cui appunto vive questo ruolo di padre putativo di Gesù e di marito esemplare e santissimo della Beata Vergine. Ebbene, il concepimento virginale di Gesù sappiamo che è un dogma fondamentale. Il secondo mistero della fede cristiana è l'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, l'incarnazione di Gesù. È mistero che a sua volta ne veicola altri e fra questi il miracolo del concepimento e della nascita virginale di Gesù. La verginità perpetua di Maria è un dogma, perpetua significa che è vergine prima, durante e dopo il parto. E spiega San Tommaso che essendo è un miracolo, ma è un miracolo presente per provare la fede, mentre altri miracoli sono presenti non per mettere a prova la nostra fede, ma per dimostrare la verità dell'oggetto di fede. Ecco, è un miracolo così misterioso, così nascosto, paragonato da San Tommaso stesso al miracolo della transustanziazione, che sfida la ragione e prova la fede appunto dei cristiani. Il peggior segno di eresia e di debolezza nella fede sia sempre quando inizia a essere aggredito la santità e la verginità di Maria e si dubita appunto razionalisticamente della verginità di Maria. Un tipico aspetto eretico e modernista il negare o lo stentare a credere alla verginità di Maria. E se è importante e decisivo difendere il dogma della verginità perfetta della Beata Vergine, è altrettanto importante difendere il vero matrimonio, la natura di vero matrimonio che Maria ha avuto con San Giuseppe. Perché giuridicamente è da questo matrimonio, dalla sua pienezza, dalla sua verità, che dipende la paternità di Giuseppe. E la paternità di Giuseppe è particolarmente, di San Giuseppe è particolarmente importante. Chiedo scusa, perché nell'economia della salvezza era profetato ed era necessario che la qualifica di Messia, che in lingua ebraica significa unto, unto da Dio, così come lo significa in greco Christos, che vuol dire appunto colui che è unto da Dio per una missione di salvezza e di regalità, la qualifica di Gesù come Messia o Cristo, come Salvatore e Redentore, esigeva una genealogia davidica. E questa genealogia davidica doveva essere di ascendenza maschile. Quindi Giuseppe, che era di stirpe davidica, era di stirpe regale, discendendo appunto dal re Davide, garantisce giuridicamente a Gesù appunto una perfetta genealogia davidica. Dunque, se si indebolisce la certezza di fede del vero matrimonio fra la Beata Vergine e San Giuseppe, si indebolisce la genealogia davidica di Gesù. E quindi si lede in un certo senso il cuore delle promesse messianiche contenute nei profeti e nell'Antico Testamento. San Giuseppe dunque, in quanto vero sposo di Maria Vergine, è colui che incardina in un certo senso il bambinello di Betlemme, il Salvatore, lo incardina nella discendenza dei re ebrei, del re Davide in particolare, il più grande fra i re appunto ebrei. Non è quindi un dettaglio, non è un fatto che poteva non esserci, sono moltissimi motivi per cui era opportuno che appunto Maria Vergine concepisse il Salvatore all'interno di un matrimonio legale, perfetto e pieno. L'incarnazione doveva avvenire ed è avvenuta nell'ambito di un regolare matrimonio, all'interno quindi di un rispetto pienissimo della legge. Dio ha disposto così, e in ciò, come nella circoncisione di Gesù, nella purificazione, nella presentazione al Tempio, vi è anche già il segno della estrema umiltà con cui Gesù si presenta al mondo, con cui il Salvatore entra nella storia, nel tempo, e si presenta agli uomini, perché è evidente che rispettare le profezie, rispettare la legge, rispettare questo obbligo di incarnarsi all'interno di una discendenza davidica sono tutti momenti che manifestano l'estrema umiltà di nostro Signore, il quale, essendo anche Dio, essendo colui che ha creato il mondo, evidentemente poteva a suo arbitrio scegliere di manifestarsi nel mondo in modo trionfale o completamente diverso e portentoso, e invece sceglie la via dell'assoluta umiltà e del rispetto più esatto, più preciso delle norme, delle prescrizioni legali e profetiche che appunto esistevano. E così come è nato nella povera grotta di Betlemme, ha scelto di essere bambino, infante, privo di parola e bisognoso di cure come tutti i bambini, allo stesso modo ha scelto di rispettare appunto le profezie e di scendere nel mondo, di incarnarsi all'interno di un vero matrimonio e quindi in una vera famiglia. Perché è importante, in tempi di tempesta, nemici del matrimonio, nemici della famiglia, tempi terribili quali quelli di oggi, tempi anticristici, perché tempi che stanno giungendo quasi al divieto, diciamo, del matrimonio, all'impedimento all'avere un vero matrimonio cristiano, è importante ricordare che vera famiglia sia solo dove c'è un vero matrimonio, perché dove non c'è un vero matrimonio è chiaro che sia anche una ferita al concetto di famiglia. La famiglia c'è in quanto è fondata sul matrimonio. Dio stesso ha voluto così, per legge di natura, deve essere così, e quindi difendere la veracità, la pienezza giuridica e morale del matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe è portare, diciamo così, alimento ai nostri poveri tempi e aiutare tutti a ricordarsi che, appunto, se il creatore del mondo, il Salvatore, il Messia stesso, ha avuto l'umiltà di scegliere di nascere in una vera famiglia fondata su un vero matrimonio, a maggior ragione noi uomini, misere creature, dovremmo rispettare con almeno altrettanta umiltà questa volontà divina, che la famiglia nasca sulla base di un vero matrimonio. Ora cito una fonte importante che ci accompagnerà questa sera, un libricino scritto da padre Tarcisio Stramare e intitolato Il matrimonio della madre di Dio. Come sottotitolo, questo libricino reca il sottotitolo I santi sposi. È un libro pubblicato dalle edizioni Stimmatine, perché appunto padre Tarcisio Stramare mi risulta dovrebbe essere un sacerdote stimmatino. E questo libro è pubblicato dalle edizioni Stimmatine presso il santuario Nostra Signora di Lourdes di Verona. Quindi è un libro che è sorto all'interno di un ordine religioso particolare ed è stato pubblicato nel 2001, quindi un testo relativamente recente. Padre Stramare, ricordo che è oltretutto uno dei pochi specialisti di teologia di San Giuseppe, specialista della teologia riferita appunto a San Giuseppe, alla sua santità, al suo ruolo. E tutto il suo libricino, Il matrimonio della madre di Dio, di padre Stramare, edizioni Stimmatine, lo ripeto per chi fosse interessato magari a cercarlo, a procurarselo, è una grande difesa sia del matrimonio di Maria e di Giuseppe, sia appunto del ruolo di San Giuseppe, perché offendere, diciamo così, la pienezza giuridica e morale del matrimonio fra Maria e Giuseppe significa offendere in un certo senso, oltre che la Beata Vergine, anche San Giuseppe. Questo matrimonio è stato anche a lungo, per molti secoli, oggetto di una festa liturgica importante. Una festa liturgica importante che recava il titolo, ultimamente ne ha avuti molti di nomi a seconda dei luoghi, ma il titolo di Lo sposalizio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Questa festa liturgica è una festa liturgica tardiva, una festa liturgica che sorge in un momento di tempesta per la Chiesa, cioè sorge nel pieno del grande scisma d'Occidente, lo scisma che divide la Chiesa in prima due obbedienze e poi addirittura tre obbedienze, con tre papi, tre sedi papali, i paesi sbandati dietro l'uno o l'altro dei papi a seconda degli interessi politici o di altro tipo. Non dimentichiamo che il grande scisma d'Occidente sorge subito dopo la fine della cattività avignonese e nel pieno della guerra dei 100 anni fra Francia e Inghilterra. Quindi, chiedo scusa, un'Europa straziata dalla guerra dei 100 anni vede aggiungersi a questo strazio politico la divisione del papato, con un antipapa ad Avignone e il papa a Roma e poi addirittura con tre papi. E un grande teologo francese, Giovanni Gerson, nato nel 1363 e morto nel 1429, quindi che ha vissuto nella pienezza della guerra dei cent'anni e del grande scisma, cancelliere dell'Università di Parigi, compose un trattato intitolato Considerazioni su San Giuseppe, e un poema Giosefina sulle virtù e la dignità particolare del santo. Scrisse anche molti testi, in particolare sempre riferiti al matrimonio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Quindi un uomo di chiesa che ha avuto una particolare sensibilità proprio per la figura di San Giuseppe e per il significato teologico del matrimonio della Beata Vergine. E Gerson scrive ai padri del concilio di Costanza, scrive e parla a questi padri, tiene discorsi proprio su questo tema e li esorta a invocare l'intercessione di San Giuseppe per tornare all'unità della Chiesa. Quindi si può dire che Gerson è un po' lo scopritore del ruolo di San Giuseppe come patrono della Chiesa universale. E vedendo la Chiesa divisa fra più obbedienze, esorta i padri del Concilio di Costanza nel 1416 a onorare San Giuseppe per poter invocare da lui il dono dell'unità della Chiesa. Aveva però già inviato a moltissime chiese, e in particolare ai santuari dedicati alla Madonna, pochi anni prima, nel 1413, un invito a celebrare appunto una festa sempre in onore di San Giuseppe e appunto dello sposalizio santo fra San Giuseppe e Maria Vergine. Vengono proposte delle date sostanzialmente nel tempo d'Avvento. Lentamente, grazie a una serie di appoggi importanti che ottiene Gerson, in particolare da parte di Re Carlo VI, viene approvata e messa a punto una messa e un ufficio dedicato proprio al matrimonio virginale fra Santa Maria e San Giuseppe. E questo matrimonio virginale viene visto come l'immagine più perfetta dell'unione fra Dio e la sua Chiesa. E andava proposto a tutti come esempio per cercare l'unione e la pace, sia nelle famiglie che soprattutto fra gli stati e fra le diverse obbedienze papali. Quindi c'è una intuizione molto profonda di Gerson, l'intuizione che, contemplando il mistero del matrimonio fra Beata Vergine e San Giuseppe e onorando in modo particolare San Giuseppe, si può ritrovare la via per l'unità tra i popoli e tra le diverse aree in cui si era spezzata la Chiesa in quegli anni. E questo è molto giusto, perché appunto il matrimonio in sé rappresenta il sacramento che significa e rappresenta l'unione fra Cristo e la Chiesa. Ma nessun matrimonio quanto il matrimonio virginale rappresenta così profondamente e così bene questa unione fra Cristo e la Chiesa. Viene messa a punto così la prima messa, intitolata De Desponsazione Marie et Joseph, una messa tradotta dal latino Lo sposalizio di Maria e di Giuseppe, messa che si diffonde a partire da una grandissima cattedrale, una delle più importanti del mondo, la cattedrale di Chartres in Francia, che inizia a celebrarlo il sabato precedente la terza domenica di Avvento. E diocesi per diocesi, partendo dalla Francia e poi anche in altri paesi, presso l'impero, in Spagna, in Portogallo, si diffonde appunto la messa De Desponsazione Maria et Joseph, sullo sposalizio di Maria e di Giuseppe. Gli ordini religiosi poi, a loro volta, dai servi di Maria ai frati minori, a tutti gli altri, ai domenicani, introducono nel loro ufficio particolare, sapete che ogni ordine aveva appunto un ufficio, diciamo, particolare suo, diffondono la stessa messa, iniziano a celebrare la stessa messa. Quindi la festa viene ritenuta importante. Benedetto XIII la introduce infine nello Stato Pontificio nel 1725. E voi comprendete bene che quando anche appunto il Papa stesso nel suo Stato introduce una festa, evidentemente è un riconoscimento sempre più importante. E questo tema il tema del matrimonio di Maria e Giuseppe è un tema che molto opportunamente si afferma appunto in questo periodo. Io ho voluto che la Beatissima genitrice del suo figlio, Maria, fosse sposata al giusto Giuseppe, perché il suo parto virginale fosse onorato dalla compartecipazione del marito. Questo è il formulario della messa dei frati minori sullo sposalizio di Maria e di Giuseppe. Quindi notate come nell'ufficio della messa si sottolinea che Dio stesso ha voluto che Maria fosse sposa, perché il parto fosse onorato dalla presenza del marito, cioè fosse protetta da qualunque insidia, sospetto, diffamazione, essendo un parto appunto che accade, si produce all'interno di un matrimonio perfettamente regolare. La liturgia cresce, si diffonde, acquista importanza, ma ahimè c'è una nota dolente. Nel 1961 è salito da pochissimo al soglio pontificio Giovanni XXIII e mancano pochi mesi all'apertura del Concilio Vaticano II, la Congregazione dei Riti revisiona i calendari particolari degli uffici delle messe proprie e cataloga la festa dello sposalizio della Beata Vergine con San Giuseppe, che cadeva il 23 gennaio, la degrada, catalogandola solo fra le feste considerate di devozione, che possono essere conservate nei calendari particolari, solo se ci sono motivi veramente speciali. In pratica la messa si può dire che scompare. E questo è grave perché ferire in un certo senso il patrono della Chiesa Universale e di conseguenza anche Maria Vergine, evidentemente non è il segno più bello in vista del concilio che stava per aprirsi e che si apre di lì a pochissimo tempo, e concilio il quale a sua volta apre, ahimè, purtroppo, una lunga stagione non ancora finita di profondissima crisi per la Chiesa. Quindi notate che questa festa, che nasce in un momento di grande crisi per la Chiesa, lo scisma d'Occidente, 1416, va a scomparire in un certo senso come festa liturgica nel 1961, quindi qualcosa come 5 secoli dopo, e va a scomparire proprio poco prima che inizi una profonda, terribile crisi della Chiesa che sta tuttora durando. E partiamo adesso, dopo questi brevi chiarimenti liturgici, con l'analisi, diciamo, spirituale, morale, del matrimonio della Beata Vergine. Intanto padre Stramare fa un'osservazione molto bella, molto giusta, fa notare che la teologia del matrimonio è importante perché ha le sue radici nel principio, ovvero nell'ordine della creazione. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo ribadito in molte puntate. Il matrimonio è un creato in un certo senso, perché Dio, creando l'uomo, in Genesi 1, crea insieme con esso, subito dopo, il matrimonio. Dà ad Adamo una compagna e, appunto, non è bene che l'uomo sia solo, sceglie che ci sia l'unione fra l'uomo e la donna a fondamento della propagazione della specie umana. E tutto ciò nell'ordine precedente la caduta del peccato originale. Quindi il matrimonio non bisogna mai dimenticare che è realtà precedente la caduta, realtà originaria, realtà creata, perché è Dio che appunto crea in questo modo l'uomo e la donna, in questo modo vuole che attraverso il matrimonio e la sua fecondità si moltiplichino gli esseri umani, i suoi adoratori, perché prima del peccato ogni uomo, nascendo in perfetto stato di grazia, avrebbe adorato Dio, sarebbe stato santo e senza peccato si sarebbe giunti appunto a popolare l'orbe, a popolare il mondo di quel numero di eletti, di adoratori di Dio che l'onniscienza di Dio ha pianificato debbano appunto unirsi a Lui per tutta l'eternità. Bisogna sempre ricordare questa natura precedente il peccato stesso. L'ordine creaturale vede dunque il matrimonio avere un ruolo fondamentale, ma il matrimonio ecco che ha un ruolo fondamentale anche nell'ordine della redenzione, perché l'incarnazione del Verbo, che è fondamento della redenzione, si compie appunto all'interno di una famiglia, ovvero di un matrimonio. E come a Maria, Vergine, è nuova Eva, che muta il nome di Eva, lo corregge e ne corregge gli errori con la sua santità, con il suo cuore immacolato, con la sua purezza, e permette la nascita del Salvatore per tutti gli uomini. Ecco che è come se a partire proprio dal matrimonio, dallo sposalizio fra la Santa Vergine e San Giuseppe si iniziasse l'economia della salvezza, inizia con il loro matrimonio. E all'interno del loro matrimonio nasce appunto il Messia. Quali sono i motivi per cui è importante enfatizzare questo matrimonio come vero matrimonio? È importante contemplare questo dogma, questo mistero, capirne tutti i segreti, tutti gli aspetti, tutta l'opportunità. Intanto ci sono molte ragioni dell'opportunità nell'ora della redenzione di un matrimonio fra San Giuseppe e Santa Maria. Importante, come abbiamo già detto, per dare la discendenza messianica davidica a Gesù, ma è importante sotto l'aspetto soteriologico, salvifico, perché il matrimonio di fatto è la prima realtà umana assunta per essere purificata e santificata. Prima di ogni altra realtà, prima o se preferite dopo il sacerdozio, perché Cristo, vero sacerdote, sacerdote eterno, assume nascendo questo ruolo, questa investitura, è già sacerdote. Però insieme al sacerdozio, dove il sacrificatore e la vittima coincidono nella persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che offre, immola se stesso sulla croce, sul Golgota, ma insieme al sacerdozio, ecco che è assunto, purificato e santificato il matrimonio, che sarà questo altro grande sacramento centrale nell'economia della salvezza. E tutti gli uomini nascono in una famiglia e abbiamo già detto che una famiglia santa è santa se è fondata su un matrimonio altrettanto santo. Quindi Gesù, nascendo all'interno di un vero matrimonio, assume e purifica e santifica proprio questa realtà così importante e la riporta al fulgore, allo splendore, alla gloria che aveva prima del peccato originale. Ora proseguiamo seguendo l'operetta di Padre Stramare. E cerchiamo di osservare, ecco, altri punti molto importanti di questo matrimonio. Intanto Padre Stamare ci rimanda a una questione di San Tommaso, una questione importantissima dedicata proprio allo sposalizio della Beata Vergine Maria. E noi dedicheremo adesso la parte finale delle nostre riflessioni proprio a riflettere su questa famosa e importante questione, lo sposalizio della Madre di Dio. Il titolo della questio è la questio 29 della Summa Theologiae, parte terza, la parte dedicata appunto a Cristo, al dogma dell'incarnazione, e passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, all'economia della salvezza, appunto, che in Cristo trova la via per la quale l'uomo può tornare a Dio, suo creatore. La questio 29 è intitolata De Desponsatione Matris Dei, lo sposalizio della Madre di Dio. E vi faccio notare che San Tommaso, che è uomo del XIII secolo, che muore appunto attorno al 1274, e quindi precede, è ancora in un periodo, in un tempo in cui, come vedete, il titolo non sarà il titolo della messa di Gerson, cioè lo sposalizio della Beata Vergine e di San Giuseppe. Si enfatizza sì lo sposalizio, ma della Madre di Dio. Non compare appunto nel titolo il nome di San Giuseppe, che pure compare dopo. La questione si divide in diversi articoli e io spero ci sia il tempo di leggerli e commentarli tutti, ma se non riusciamo a finirli questa volta, li completeremo la volta prossima, perché la Summa è preziosa e trovo utile leggere non solo la conclusione, ma anche i momenti dialettici che la precedono, cioè dove prima San Tommaso mette in luce le ragioni contro la opportunità che Maria si sposasse, che la Beata Vergine si sposasse, e poi porta le ragioni a favore e poi conclude magistralmente. Iniziamo a leggere la questione 29 sullo sposalizio della Madre di Dio. La questione, chiedo scusa, è divisa, introdotta dalla posizione di due grandi problemi. Primo problema, Cristo doveva nascere da una donna sposata. Secondo problema, c'è stato un vero matrimonio fra la madre del Signore e Giuseppe? Ecco che compare San Giuseppe. La domanda che appunto San Tommaso si fa è quindi duplice, articolata in due momenti. Perché in generale doveva nascere da una donna sposata? Ma la seconda domanda è più profonda, è quella che a noi interesserà di più. Il matrimonio che contrae con San Giuseppe è un vero matrimonio? E voi capite che a forza di parlare di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e c'è il rischio di fare molta confusione, che qualcuno, in buona fede senz'altro, svalorizzi la pienezza anche giuridica del matrimonio fra San Giuseppe e la Beata Vergine. Perché se non è un vero matrimonio, possiamo anticipare, vuol dire che non è un matrimonio nullo, un matrimonio apparente, un matrimonio di facciata, ma non vero, non reale. E dunque avremo delle conseguenze molto gravi. Quindi un conto è dire San Giuseppe padre putativo di Gesù, e poi anche su questo faremo qualche precisazione. Un conto è dire San Giuseppe marito putativo della Beata Vergine. Se la prima cosa, fatte alcune osservazioni, si può accettare ovviamente, nel senso che San Giuseppe non è il padre fisiologico di Gesù, la seconda è molto, molto pericolosa, perché si rischia di proiettare la paternità putativa di San Giuseppe sul matrimonio, come dire che è un marito putativo e non un vero marito, e questo sarebbe gravemente sbagliato. L'errore che San Tommaso confuterà, anticipo che San Tommaso conclude appunto spiegando che è un vero matrimonio, è quello di pensare che non essendo consumato il matrimonio, ovvero mantenendo una perfetta verginità sia la Beata Vergine che San Giuseppe, il matrimonio non sia effettivamente autentico, non sia vero. E soprattutto la mentalità moderna, sensualista, edonista e in fondo superficiale, potrebbe credere in questo errore. Invece vedremo come San Tommaso confuta magistralmente appunto questo rischio. Non vi sembri, cari amici di Radio Buonconsiglio, troppo sofisticato o tecnico il discorso? Lo sembra, ma non lo vuole essere, e in un certo senso non lo è. Se avete pazienza, ecco, insieme, leggendo San Tommaso, vedrete come sciolgono tutti i nodi. Partiamo dalla lettura dell'articolo 1. Titolo dell'articolo 1, questione 29. Cristo doveva nascere da una vergine sposata? Ad primum sic proceditur, videtur quod Christus non debuerit de virgine desponsata nascit. Sembra di no. Ecco, l'inizio è sempre negativo. Sembra di no. Sembra che Gesù Cristo non debba nascere, non dovesse nascere da una donna vergine e sposata. Quali sono le ragioni contro l'opportunità del matrimonio di Maria Vergine? Le nozze hanno per fine, scrive San Tommaso, l'unione coniugale, ma la madre del Signore non volle mai usarlo, poiché ciò pregiudicava la verginità della sua anima, quindi non doveva sposarsi. Secondo motivo contro, la nascita virginale di Cristo fu un miracolo, per cui Agostino scrive: dalle inviolate viscere virginali della madre trasse le membra del bambino, quella stessa virtù divina che nell'età adulta le fece entrare a porte chiuse. Non se ne può conoscere il modo, altrimenti non sarebbe un miracolo. Non se ne può avere un esempio, poiché è un fatto unico, ma i miracoli, essendo fatti per confermare la fede, devono essere palesi. Poiché dunque lo sposalizio occultava questo miracolo, sembra che non fosse conveniente che Cristo nascesse da una vergine sposata. Terza ragione contro. Ignazio Martire, come riferisce Gerolamo, spiega il matrimonio della madre di Dio con questa ragione. Perché il suo parto rimanesse celato al diavolo, che avrebbe ritenuto Cristo generato non da una vergine, ma da una sposa. Ma questa ragione non regge, sia perché il diavolo con la sua perspicacia conosce tutto ciò che avviene fisicamente, sia perché in seguito i demoni conobbero in qualche modo Cristo con l'aiuto di molti indizi evidenti, per cui è detto in Marco che un uomo posseduto da uno spirito immondo si mise a gridare: che c'entri con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Quindi non sembra conveniente che la madre di Dio fosse sposata. Girolamo adduce un'altra ragione, affinché la madre di Dio non fosse lapidata dai giudei come adultera. Era opportuno, aggiungiamo noi, che si sposasse, che fosse sposata. Ma è una ragione vana, perché se essa non fosse stata sposata, non poteva essere condannata per adulterio. E così non sembra ragionevole che Cristo nascesse da una donna sposata. Ecco quindi alcune ragioni contro il matrimonio di Maria Vergine. Il metodo della questio disputata scolastica è questo: prima sono le ragioni contro e poi le ragioni a favore, alla fine delle quali vi è la conclusione del dottore, del maestro, che appunto in questo caso è San Tommaso. Vediamo adesso i sed contra, cioè dopo aver visto le ragioni contro l'opportunità del matrimonio, vediamo le ragioni a favore del matrimonio di Maria Vergine con San Giuseppe. In Matteo, scrive San Tommaso, è detto: essendo Maria sua madre promessa sposa di Giuseppe. E in Luca, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Risposta: che Cristo nascesse da una vergine sposata era conveniente, sia per lui, sia per la madre, sia per noi. Ecco, notate la triplice partizione delle ragioni di opportunità della nascita all'interno di un matrimonio di Gesù. Era opportuno che nascesse da una vergine, ma da una vergine sposata, per lui, per la madre e anche per noi. Riguardo a Cristo, ciò era conveniente per quattro ragioni. Primo, perché gli infedeli non lo respingessero come un figlio illegittimo. Ecco una ragione già molto bella, faccio un brevissimo commento. Gli infedeli, intesi qui come tutti coloro che sono increduli di Cristo, che dubitano di Cristo, che non vogliono aderire alla Chiesa e non chiedono il battesimo, gli infedeli di ogni tempo avrebbero potuto sottolineare che, essendo figlio di una madre ma senza padre, essendo un figlio illegittimo, era già perciò stesso giuridicamente in una posizione di estrema debolezza che non favoriva l'accettazione di lui come Messia, come Salvatore. Quindi ecco la necessità del matrimonio per evitare questa incredulità degli infedeli, per non dare una scusa, diciamo, agli infedeli di poter dire: ecco, è figlio di nessuno, è figlio di una madre che non sa chi è il padre, quindi non è possibile che sia Messia. Sant'Ambrogio osserva: che cosa si potrebbe rimproverare ai giudei, che cosa Erode, se avessero avuto il pretesto di perseguitare un figlio illegittimo? Secondo motivo di opportunità per Cristo: perché la sua genealogia fosse ordinata seguendo la discendenza maschile nel modo consueto. Da cui le parole di Ambrogio: colui che è venuto in questo mondo deve essere registrato secondo gli usi del mondo. Ora è la persona dell'uomo che nel senato e nelle pubbliche assemblee porta il nome della famiglia. E anche la consuetudine della scrittura ce lo insegna, perché le sacre scritture cercano la discendenza maschile. Terzo motivo di opportunità per Cristo di nascere in un vero matrimonio: per la sicurezza del bambino, affinché il diavolo non agisse contro di lui con più malizia. Per cui Ignazio afferma che la Vergine fu sposata perché la sua prole rimanesse celata al diavolo. Il diavolo si sarebbe insospettito, vedendo appunto un bambino illegittimo nato in modo misterioso da una donna non sposata, avrebbe potuto infierire di più contro Gesù, per esempio favorendo con tentazioni opportune la diffamazione appunto della madre. Quarto motivo, perché Giuseppe provvedesse al sostentamento di Cristo, per cui egli ha anche detto suo padre nutrizio. Era poi conveniente il matrimonio anche per la Vergine. Primo, perché in tal modo essa venne sottratta a ogni castigo legale. Perché non fosse lapidata dai giudei come adultera, dice Girolamo. Secondo, perché in tal modo veniva protetta da ogni infamia. Scrive infatti Ambrogio, si sposò per non essere segnata dall'infamia che accompagna la perdita della verginità. Terzo, perché così le fu assicurata l'assistenza di Giuseppe, come dice Girolamo. Infine, ciò era opportuno anche per noi. Primo, perché la testimonianza di San Giuseppe garantisce che Cristo è nato da una vergine. Da qui le parole di Ambrogio. Come testimonio validissimo del pudore si presenta lo sposo, che poteva querelarsi del torto subito e vendicarsi dell'offesa, se fosse stato all'oscuro del mistero. Dunque, faccio un breve commento, il fatto che San Giuseppe non respinge Maria e l'accetta come sposa, dove il quadro giuridico del tempo gli permetteva di respingerla, ripudiarla e fare qualunque altra cosa, diventa una prova che appunto quella nascita di Gesù è miracolosa. Ed essendo miracolosa, essendo una nascita virginale, San Giuseppe può accettarla anche, come dire, giuridicamente, oltre che moralmente e spiritualmente. Secondo motivo, perché diventano più attendibili le parole stesse della Vergine relative alla propria verginità. Scrive infatti Ambrogio, la fede nelle parole di Maria ha più fondamento e sparisce ogni motivo di menzogna. Si potrebbe infatti pensare che una donna non sposata e gravida volesse coprire la sua colpa con una menzogna. Invece una donna maritata non aveva ragione di mentire, essendo la figliolanza per una donna premio del matrimonio e dono delle nozze. Queste due ragioni dunque valgono a conferma della nostra fede. Terzo motivo, perché non avessero scuse le nubili che incautamente si espongono all'infamia. Da qui le parole di Ambrogio. Non era opportuno che alle vergini viventi in cattiva reputazione rimanesse come parvenza di scusa il fatto che anche la madre del Signore fosse stata infamata. Quarto motivo, perché ciò che è un simbolo della Chiesa universale, che pur essendo vergine è tuttavia sposata a Cristo, suo unico sposo, come diceva Agostino. Quindi la verginità di Maria, che però al contempo vera sposa, è perfetta manifestazione del mistero della Chiesa universale, che da un lato è vergine, ma dall'altro è veramente sposata a Cristo. Si può infine aggiungere, come quinta ragione del fatto che la madre del Signore fu sposa e vergine, l'intenzione di onorare nella sua persona tanto la verginità quanto il matrimonio, e ciò contro gli eretici che condannano o l'uno o l'altro. Ecco che la perfezione, quest'ultima osservazione è proprio di San Tommaso. San Tommaso, che evidentemente conosce perfettamente le eresie, sa che le eresie attaccano inevitabilmente o il matrimonio, lo facevano molte sette gnostiche anticamente, o il celibato, come in ogni tempo. Ci fu sempre, nei momenti di crisi, tensioni terribili contro appunto il celibato. E gli eretici o gli gnostici, comunque i nemici della Chiesa, attaccano e il matrimonio, il celibato. E il fatto che invece Maria è vera sposa, vera madre e al tempo stesso vergine è una sintesi così profonda da sconfiggere ogni attacco ereticale sia al matrimonio che alla famiglia, che alla castità e al celibato. Adesso leggiamo nei pochissimi minuti che ci avanzano, il commento, il breve commento che fa San Tommaso. Il titolo di questo passo è Soluzione delle difficoltà, è un po' la conclusione di San Tommaso. Si deve credere che la Beata Vergine, Madre di Dio, fu spinta a sposarsi da un impulso segreto dello Spirito Santo, nella certezza che con l'aiuto divino non sarebbe mai giunta all'unione carnale, rimettendosi tuttavia in ciò alla volontà divina, cosicché la sua verginità non ebbe alcun detrimento. Questo è un punto importante. Vi ricordo che la questio precedente della Summa è dedicata proprio alla verginità di Maria. Poco prima c'è la lunga questio sulla verginità, dove ci si interroga sul voto di verginità fatto da Maria Vergine. Quando Maria dice non conosco uomo, all'angelo intende dire, se letto in modo profondo, esegeticamente, significa ho votato, rinunciato a diventare madre, ho consacrato la mia verginità al Signore, come faccio a sposarmi? E qui, in questo passo, si ha la prova più alta, più suprema, della figura della Beata Vergine come persona che vive di fede, letteralmente, perché appunto compie un gesto che è paragonabile al gesto di Abramo con Isacco, col sacrificio di Isacco. Lei che ha fatto voto di verginità perpetua a Dio per immolarsi e crocifiggersi in questo stato che per gli ebrei era pessimo, il fatto di non sposarsi significava non poter avere figli, non poter dar vita al Messia. Lei che rinuncia volontariamente alla possibilità di sperare di essere madre del Messia e compie il voto di verginità per accelerare la venuta del Messia, tanta la sua santità, il suo desiderio di salvezza universale, sa però, proprio in quanto vive di fede e ha una fede pienissima e purissima che solo il suo cuore immacolato poteva avere, accetta di sposarsi non perché le sia ovvio, scontato e chiaro che comunque potrà mantenere il voto di perpetua castità, di verginità, ma perché fida in Dio, spera contro ogni possibilità, spera in Dio in modo soprannaturale, perché umanamente sposandosi accetta tutti i doveri e gli obblighi del matrimonio, quindi in linea di principio accetta anche la possibilità che si perda la sua verginità, ma al tempo stesso questo voto perpetuo e solenne è fatto a Dio. Quindi Maria Vergine in questo sposalizio mostra la sua immensa fiducia in Dio, il suo immenso abbandono a Dio, e come Abramo accetta di sacrificare il figlio Isacco fidando in Dio che provvederà, così Maria accetta di sposarsi in modo fondandosi appunto su una fiducia cieca nella potenza e nella bontà di Dio che avrebbe provveduto a far sì che il suo sposo non impedisse il mantenimento del suo voto appunto di verginità. Quindi c'è un vero miracolo di fede nel fatto che Maria accetta il matrimonio. Non possiamo banalizzarlo, perché smarriremmo la grandezza della fede di Maria, che invece vive di fede e ha avuto la fede più grande che mai santo o martire abbia avuto, superiore a quella di tutti i santi, di tutti i martiri, la fede di Maria, perché appunto accetta una cosa impossibile. Lei, vergine consacrata, si sposa e fida in Dio, si consegna a Dio e nel suo fiat, nel suo sì, nel suo dichiararsi serva del Signore e umilmente disposti a fare la volontà di Dio, non fa calcoli umani, ma si abbandona all'onnipotenza di Dio che le avrebbe, per vie che ancora non conosceva, misticamente permesso di rispettare il voto di verginità pur diventando madre e pur sposandosi. Quindi sono piccoli particolari, ma come voi ben capite non possono essere banalizzati, non possono essere diminuiti. Si sposa con la certezza, torno a citare San Tommaso, che con l'aiuto divino non sarebbe mai giunta all'unione carnale, rimettendosi tuttavia in ciò la volontà divina, cosicché la sua verginità non ebbe alcun detrimento. Io qui mi fermerei, il tempo è passato e San Tommaso è impegnativo e faticoso un po' da leggere, da commentare. La prossima volta, prossimo incontro, cari amici di Radio Buon Consiglio, partiremo dall'articolo 2, dal commento dell'articolo 2, che è intitolato appunto Fra Maria e Giuseppe c'è stato un vero matrimonio, e lì penso capiremo l'importanza della soluzione di Tommaso d'Aquino, il San Tommaso, che conclude, lo sappiamo, dicendo appunto che fu un vero matrimonio, ma è veramente straordinaria la profondità alla quale il grande dottore della Chiesa giunge per spiegare perché fu vero matrimonio per quanto virginale. Io direi allora che vi saluto, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che rendono possibile questa trasmissione, e auguro a tutti una santa notte, una santa epifania di nostro Signore per la giornata, la bellissima festa di domani. Ave Maria e buonanotte a tutti.